Radio TNA presenta Rotocalco, un programma di Giuseppe Gentili su fatti, pensieri e informazioni del nostro tempo. Rotocalco è una produzione Radio TNA Terni.
Oggi grande puntata per quanto riguarda il nostro Rotocalco Cinema, grande puntata perché parliamo di un artista che ci ha fatto ridere davvero molte volte, molto più dei suoi meno illustri figli. Parliamo di Steno e lo facciamo come
sapevo
sempre.
Sapevo che lo dicevi.
Fammi togliere subito questo dente. Parliamo di Steno, i figli sono, per la cronaca, per quei due o tre che non lo sanno, i famigerati fratelli Vanzina. E lo facciamo come sempre con Francesco Patrizzi. Vediamo che cosa ci dici di Steno. Abbiamo cominciato con un brano tratto da Banana Joe, uno dei film alimentari, diciamo così, di Steno, con il grande in tutti i sensi Bud Spencer.
Sì, beh, un aneddoto.
Non sai che dire,
un aneddoto su Banana Joe. No, non voglio rispondere al fatto dei figli. Facciamo finta che Steno non abbia generato quei due figli. Dunque. Pensa, Steno era figlio di un giornalista del Corriere della Sera ed era emigrato poi in Argentina, come tantissimi italiani, come Bud Spencer, che non terminò le scuole in Italia perché dovette andare in Argentina a seguire la sua famiglia, come Adolfo Celi, come tantissimi altri artisti italiani degli anni, diciamo così, 50. e anche 60. Per cui, questa è la cosa curiosa, è che spesso i film di Franco e Ciccio, di Bud Spencer, anche di Pierino, spopolavano in Argentina. Perché da lì non solo di italiani, ma anche di familiari di questi artisti. Per cui, se oggi andate ancora oggi nelle Pampas a galoppare, può darsi in lontananza sentire qualcuno che fischietta Banana Joe.
Questo era... Vedete qualche vecchio manifesto staccato da un muro.
Sì, di... sono un mito, giù, il cinema italiano trash, quello che hai scoperto, Tarantino. Insomma, Stracult, Tarantino, sì, Marco sì. Giusti, è quello che spopola in Argentina, che tuttora è il mito, diciamo così, dell'Italia, che è la patria lontana.
Se per gli porti Nanni Moretti ti sparano in Argentina.
No, non lo conoscono neanche.
Non lo conoscono neanche.
Se mi è mosso da Roma, Nanni Moretti. Che, sì. Insomma, sì. Dunque, Steno, firma Steno, che Stefano, scusa, si chiamava Stefano Vanzina. E firmò soltanto una volta col suo nome quando fece un film, attraversò vari generi, diciamo, Steno. Pensate che comincia proprio dall'avanspettacolo con Macario, i primi film di Macario. Si è fatto quasi tutti i film di Totò, insieme a Monicelli, fece insieme a Monicelli 8 film ha fatto, ha firmato insieme come regia. Poi ha fatto Alberto Sordi, è passato a Pozzetto, Bud Spencer e Terence Hill, quindi ha fatto tutto questo filone.
Non era uno schifiltoso, insomma, filmava di tutto.
Tutto, ma sempre con molta eleganza. Non senti mai, vabbè, ha fatto poi i film culto suoi, come appunto Febbre da Cavallo, Un Americano a Roma, Un Giorno in Pretura, il famosissimo Totò Colori, che poi è il primo film che lui firma, diciamo, col nome Steno, da solo, senza Monicelli. E poi ha fatto anche il filone per alcuni anni del poliziottesco, che è quello che invece dicevano due battute
e sparavano.
Ciao, la battuta, bang, era così. Sì, era. Sì, sì. Si sparavano ogni due battute.
Senza motivo.
Questo. Per cui fece questo poliziottesco, che poi fece anche la parodia del poliziottesco, perché non era così. Ma lui faceva film, insomma, le parodie le sapeva fare anche in maniera molto elegante.
Il re del poliziottesco era Maurizio Merli, io mi ricordo.
Era Maurizio Merli, erano tanti attori tedeschi, perché il filone andava bene in Germania, venivano in Italia, facevano questa, dicendo anche voi siete messi male con le BR, noi con i nostri brigatisti facciamoci questi film, perché poi la cronaca li tira, diciamo, no?
Tipo Milano spara, Napoli risponde, titoli così deliranti
che Fantozzi parodiò e via dicendo su questa risposta che dava la polizia che inseguiva i banditi che fuggivano con queste terribili 127 che cappottavano la prima curva, ma erano comunque dei poliziotteschi dignitosi anche quelli
dignitosi. Affollavano i cinema, io mi ricordo, ero molto piccolo, insomma, non sono così decrepito, però mi ricordo che quando c'erano questi film c'era la fila davanti, per esempio al cinema di Narni, la vecchia Arena Vittoria, c'era la fila. Oggi ci stanno 3 persone, si sdraiano sulle poltrone, non c'è più nessuno.
Ma che tristezza. Ma erano gli anni in cui si andava volentieri al cinema, non costava nemmeno tanto il biglietto, no, insomma, te lo potevi anche permettere.
Assolutamente sì. Poi vedevi il film, non solo, ma adesso ho scoperto un'altra cosa, fammi dire una cosa, che adesso se tu entri all'inizio del film, alla fine del film viene la maschera e ti caccia via. Perché puoi vedere il film una volta sola.
Noi
andavamo al cinema dalle 3 del pomeriggio, uscivamo alle 11 di sera qualche volta. Vediamo 4 volte il film.
Beh, c'è il posto prenotato.
Anche quando non c'è nessuno, è prenotato da un fantasma. Non c'è nessuno.
Vabbè, tralasciamo questi aspetti, insomma. E parliamo di Steno, il grandissimo Steno, perché è veramente stato un grande, perché ha cominciato in quegli anni in cui c'erano... Roma era la Roma di Fellini, di Macario, di Agge, di Scarpelli, che si incontravano tutti quanti intorno a delle riviste umoristiche come il Marco Aurelio, ma non solo, perché poi dal Marco Aurelio pescavano per fare programmi in radio, per cui lui ha cominciato insieme a lì ha conosciuto poi Monicelli, a fare sketch per la radio e poi sketch per i giornali, scrivere barzellette per la rivista, lì ha conosciuto Macario, e insomma è stata tutta una catena di persone, perché ancora erano gli anni in cui, diciamo, gli artisti si vedevano a Campo dei Fiori al bar
e gettavano giù una sceneggiatura.
Provavamo un po' a tirarla a campare, e poi sono venuti fuori anche grandi geni. Così. Era forse un ambiente molto più creativo rispetto a oggi, che si incontrano in altri ambienti.
Gli uffici di produzione, cose così.
Sì, oppure Coca Party con le prossime rumene. Allora da lì forse la tempesta creativa è un po' più limitata.
Beh, un po' sì, forse sì.
E quindi da lì ha cominciato questa carriera, portando la rivista, diciamo così, al cinema. Perché anche Alberto Sordi, con cui farà i primi film, l'aveva incontrato in radio, dove faceva il compagnuccio della parrucchietta e via dicendo. Totò faceva la rivista in quegli anni, aveva fatto una compagnia di rivista con Anna Magnani, e con il grande, grandissimo Mario Castellani, ah, che tutti conoscono come l'onorevole Rombetta,
la spalla per eccellenza,
la spalla d'eccellenza di Totò. Sì, sì, sì. E Totò stava in quegli anni facendo questi famosi sketch, tra cui stava al, se non sbaglio, al Quattro Fontane, insomma al centro di Roma, a fare una rivista col famoso sketch l'onorevole Rombetta e il vagone del treno
che noi abbiamo.
Che noi abbiamo, e quindi, e che se durava, vuoi... racconta Castellani, sì, originariamente durava 15 minuti lo sketch, però siccome piaceva, Totò l'aveva allungato a una cinquantina di minuti.
Si durava praticamente un tempo di un
dice, ogni atto. Sera lo faceva sempre più lungo, sì, perché piaceva.
Insomma. Non so come Castellani, appunto ti ho detto grande Castellani, perché era capace di andare dietro a Totò quando Totò improvvisava, e non era facile star dietro a Totò quando lui improvvisava, quindi i tempi anche erano molto importanti. E poi, siccome questo sketch del vagone letto, no, che gli diceva, ti ricordi, lei, io ho il biglietto per il vagon lì e lei mi vuole mandare nel vagon qui, non capisco per quale motivo, e a parte altre cose, insomma, appunto, siccome ebbe gran successo, lo portò proprio al cinema con Totò a colori, e noi abbiamo quello spezzone.
Beh, allora, se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta.
Trombetta?
Sì.
Trombetta, Trombetta, questo nome non mi è nuovo.
Beh, l'avrete letto sul giornale, vero?
Io ho conosciuto anche suo padre, sa?
Sì? Beh, non mi stupisce. Mio padre è talmente conosciuto.
Chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo.
No, no, che trombone.
Bravo.
No, scusate.
Sia comodo.
No, state comodo.
Comodo.
No, ma siete in equivoco, signore. Avete detto trombone. Scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta.
Lo so, ma le volte.
No, no, per carità. No, 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 trombetta il padre, trombetta il figlio.
Beh, a prescindere.
Viceversa, mia sorella
fa trombone.
Ecco, fa trombone.
Sì.
No, 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 non
sì, fa trombone.
Mi avete fatto confondere.
Fa trombone.
No, no, vi garantisco non fa trombone.
Si lasci servire da me e zia Dio, sua sorella.
Cosa ne volete sapere voi, no?
Io lo so, sono un uomo di mondo.
Vabbè, ma non
ho
indica.
Fatto 3 anni di militare a Cuneo.
Vabbè, ma
mi basti di questo.
Ma mia sorella non è mai stata a Cuneo.
Non vuol dire fa trombone.
Ma no, fa trombetta.
Non... Glielo dico io, non insisto.
Ma che dite voi? Non volete mica conoscere mia sorella meglio di me?
Vabbè, vabbè.
Vi garantisco
vabbè.
Che fa trombetta.
Sì, signore, fa trombetta.
Sì, signore, fa trombetta.
Oh. Vabbè, vabbè.
Per meglio dire, faceva trombetta.
Oh, ci siamo! Ci sei cascato!
Ma
allora, come dico io?
Ma no!
Cosa faceva trombone?
Ma no, state fermo, non mi posso sentire toccare.
3 anni a Cuneo.
Sì, per cortesia, lasciate che vi spieghi. Faceva trombetta da signorina.
Vabbè,
adesso che ha sposato un bocca, fa trombetta in bocca.
Oh, bella, è per forza.
Perché per forza?
Perché la trombetta si mette in bocca. Dove la vuole mettere?
Oh, cosa avete capito?
Ha visto mai qualcuno con la trombetta in un altro posto?
Non è che mia sorella si mette la trombetta in bocca.
Se la mette.
Ma no, signore.
Si lasci servire da me, se la mette.
Ma no, signore.
Anche a Cuneo i trombettieri si mettevano la trombetta in bocca, glielo dico io.
Ma mia sorella.
È un uomo di mondo.
Ma per cosa?
Se la mette non si fa vedere da lei.
Ma come?
Sì, per casa. Te, davanti allo specchio.
Sì.
La porta, chi è? Mio fratello, oddio. E se nasconde la trombetta di
me. Oh, amo, via, cercate di capire. Bocca è il cognome del mio cognato, no? Mi sentite male? Volete che chiami qualcuno? Sto zitto, ma cosa vedi? Che c'è? Mamma mia, è una paralisi, che? Ma... Ah, sì? Ci siamo? Bene, forcialo, forza.
Abortito.
Ah, beh. Avete un raffreddore molto strano voi.
Che mestiere fai?
Sentite, per cortesia, l'ho pregato, non mi toccate, non mi
posso... No, dico tu, che mestiere fai?
Io ho ben capito, questo tu. Scusate.
Mi
lascia fare, ci conosciamo da 5 minuti.
Ma io non ci tengo.
Ma ci tengo io, se non ci tenete voi.
Sono democratico.
Non mi piacciono le confidenze, non
democrazia.
Mi posso sentir toccare. Come ve lo devo dire?
Ah, neanche io, come sicuro mi tocca.
Meno male, allora siamo d'accordo. E tanto per vostra norma e regola io non faccio nessun mestiere.
Ah, bravo. Disoccupato.
Disoccupato. Ma che disoccupato?
Occupato.
Ma no, signore, esercito una maresciallo. Professione.
Maresciallo.
Maresciallo. Esercito una professione.
Ho capito.
Per meglio
ho
dire,
capito.
State fermo, ho pregato. Per meglio dire, la esercitavo. Ecco, da quando sono stato eletto deputato, non esercito più.
Oh. Ah,
no. No, signore.
E ci voleva tanto, lo diceva subito.
Io ve l'ho detto, ma voi non capite. State fermo!
O finisci di non capire.
Ve lo devo dire in inglese, in francese. Oh. Ah. Io prima facevo l'ostetrico.
Che faceva?
L'ostetrico.
Beh, si capisce per forza.
Si capisce?
Beh, con le ostriche si guadagna poco.
Ma cosa avete capito?
Fate una bella cassetta con le sigarette americane.
Ma ho detto ostetrico, non lo
guadagno la grana.
Sì, poi vado in piazza e me le vendo.
Ecco, per due sticche.
Ma che due sticche?
Dammi le due sticche.
Sentite, non la voglio scherzare.
Ma non faccio. E
non voglio
più.
E
basta, perbacco.
Ma come
ho capito? Ho capito, si è posto con le mani.
Ma avete capito voi?
Ogni limite è una pazienza, lo sa lei o non lo sa?
Cosa?
Si informi se non lo sa.
Oh, ma sentite, ma avete una faccia tosta terribile.
Io, parli come Badi, sa?
Che Badi?
Non offenda,
Ma
non offenda.
Parli come Badi, ma guardate come parlate voi!
Perché sennò...
Egregio signore!
Perché sennò...
Eh sì, mettiamo le cose a posto! Tanto per proposta lei!
Beh, mi state toccando da 3 ore!
Sì.
E io sono stufo di sentire queste mani addosso, appiccicose!
Come appiccicose? Come mani addosso? Siete voi che mi state toccando! Voi, non io!
Va bene! Io tocco! Ma lei perché mi fai il ritocco?
Ma che ritocco del gito? Fate la pulizia!
Guardalo lì! Sì, è lei che mi sta toccando!
Volete, volete star fermo, sì o no?
E lei tenga giù il braccio!
Ma io sto come voglio!
Ma io faccio così!
E voi non dovete fare!
Sì, c'entro!
Ma che è vostro?
Ma avete un buco, c'entro dire!
E voi non dovete...
Voi ammazzami, te!
Sentite, io... non so più chi mi trattenga dallo scaraventarmi fuori dal finestrino! Oh, ma ci siamo un'altra volta! Fatelo questo benedetto stelluto!
Eccetera, eccetera. E questo era uno dei pezzi più celebri. Francesco, lo lasciamo ancora in sottofondo, ma insomma, Dio benedica questi personaggi, Francesco.
Ma tu pensa quante volte l'avevano fatto e continuavano a farlo cambiandolo di volta in volta.
È una cosa eccezionale.
Conoscendo poi l'uno i tempi dell'altro, perché hai visto che tempistica che c'hanno.
È una cosa eccezionale. Effettivamente Totò era un genio, ma anche Castellani, anche tante altre coppie che... E anche tante
Sai qual era l'altra coppia di questo geniali. Film? Se vi ricordate bene, il famoso giardiniere
sì, che parlava in pugliese
Deca,
sì, Deca sì,
che
sì.
Era Guglielmo Inglese, si chiamava, e era praticamente un vecchio, anche lui si conosceva dagli anni 20 con Totò, e avevano scritto insieme, che Totò scriveva le riviste che poi recitava. Le aveva scritte alcune insieme a questo Guglielmo Inglese all'inizio degli anni 30, per cui era un suo vecchio compagno storico, spalla storica, ma anche coautore di alcune cose.
Sì.
È bello che poi negli anni hanno continuato a lavorare insieme praticamente per 40 anni, facendo spesso anche Guglielmo Inglese faceva la spalla in tanti film con Totò.
Sì. Steno è stato capace di fare effettivamente, di valorizzare, credo, Totò nella maniera migliore con questo film. Poi Totò, insomma, ha valorizzato tutti i film che ha fatto. Cioè,
ma poi pensa che l'anno dopo di Totò a colori, che era il 51, fece L'uomo, la bestia e la virtù
da Pirandello
sempre sì. Con Totò, questo anche per spaziare un po' dalla cultura comunque che avevano questi personaggi che facevano film commerciali, ma pescando in quello che all'epoca non era considerato poi così malvagio. Non era sia la rivista sia gli sketch, era una tradizione di teatro affermatissima, che in parte napoletana e in parte romana, ma erano comunque una realtà teatrale dignitosa. Non era il trash televisivo che si pesca oggi.
Pensa quindi... che oggi noi abbiamo come comici i fichi d'India, non so se ci rendiamo conto di questa cosa.
E qui tocchi il tasto dolente, perché insomma Steno è stato non dico un tale scout perché è un po' esagerato, però ha lanciato dei personaggi che erano famosi in ambiti teatrali e radiofonici, li ha lanciati affermati con quelli che erano, diciamo così, i film, penso all'Americano a Roma, ha lanciato Alberto Sordi, insomma.
Sì.
Poi ha lanciato, diciamo, la coppia di Franco e Ciccio negli anni in cui stavano spopolando anche loro nella rivista, quindi è da lì che ha pescato queste cose.
Anche i film di Franco e Ciccio oggi sono un po' rivalutati, tutto sommato.
Sì, ma guarda, quelli fatti da Steno sono fatti bene. Poi c'è sta Cicero che ha fatto cose meno belle, non so se erano, insomma. Sai, quando vedi quell'inquadratura in cui è tagliato a metà Franco Franchi, dici forse un po' più di occhio della macchina presa.
C'è qualcosa che non quadra. O è sperimentale o c'è qualcosa che non quadra.
E poi fece le parodie, perché fece anche Dodellick, Johnny Dodelli, che faceva la parodia di Diabolik,
a cui
qualcuno dice che si sia ispirato a Papi di Nick, addirittura c'è questo strano filo rosso che un giorno dovremmo indagare.
Un'altra cosa che mi colpisce, insomma, di Steno e di tanti altri illustri suoi colleghi di un tempo purtroppo un po' lontano ormai, è la grande prolificità, cioè questi giravano tantissimo, giravano anche 3-4 film l'anno, era impressionante questa loro... iperproduzione, come facevano?
Racconta Mario Castellani questa cosa, che Totò per esempio aveva sempre bisogno di guadagnava bene, ma lui non voleva lavorare per la passione per il lavoro, lui voleva lavorare per guadagnare e poi non fare nulla. Aveva una bellissima casa a Rapallo, per cui li guadagnava negli anni 30, dice pure parecchio con le riviste, chiudeva i soldi nella sua bella valigetta di cartone, andava a Rapallo e se li spendeva. Quando li aveva finiti cercava un altro ingaggio. E qui lavorava così, fino a quando non è stato messo in regime dal cinema, perché lì facevano firmare contratti non per un film, ma per 5 film l'anno. E di conseguenza passava da un set all'altro in maniera anche, diciamo, un ritmo abbastanza sostenuto. Così era l'uso di questi produttori come De Laurentiis, come Ponti, che facevano firmare a questi artisti che stavano sulla cresta dell'onda un contratto per 5 film. per 6 film da fare in tempi strettissimi, per cui giù facevano veramente cinema. Anche per questo motivo c'erano due registi spesso a fare lo stesso film, perché dice la coppia Monicelli-Steno, chissà che cosa creativa, no, era una cosa molto pratica in realtà. Si dividevano le scene come ancora fanno i registi americani, quando c'è il regista che fa gli esterni, quello che fa gli interni, quello che fa i movimenti di massa e quello che fa invece il lavoro sugli attori.
Per dimezzare un po' anche
si dividevano insomma il lavoro, perché certo. Steno, quello, noi parliamo oggi di un grande mestierante, sapeva fare il mestiere suo, sapeva come si fa cinema, nel senso come ti preparo e ti confeziono un prodotto che poi te lo gusti piacevolmente al cinema e te lo rivedi anche a distanza di anni come Totò colori mille volte.
Ecco, la cosa strana, è sempre godibile. La cosa curiosa, Francesco, è che invece noi potremmo pensare che dovendo fare anche 4-5 film l'anno fossero poi film mediocri, invece a parte qualche eccezione erano tutti film godibilissimi, assolutamente.
Ma stavano tutti in una vena creativa stratosferica.
Stratosferica,
perché,
veramente.
Ma se pensi, l'aveva scritto a parte con Agge Scarpelli, c'erano gli sketch di Aldo Fabrizi, fece Tartassati, fece il famoso Guardia e Ladri, cioè prendeva tantissimo dalla rivista. Questo è un tasto su cui è bene insistere, perché la rivista oggi in Italia è scomparsa, è stata soppiantata dalla rivista televisiva, che poi è Zelig, queste cose qua, che è un po' più scadente, se vogliamo, come tipo di sketch, è difficile portarlo poi al cinema. Mm-hmm. Invece i personaggi che
anche
si
se
creavano,
qualcuno ci prova con risultati molto scadenti,
tra cui i figli di Steno, sì, ci provano a trasportare degli sketch come i Fighi d'India, ha detto prima, li portano al cinema, e al cinema i Fighi d'India rifanno il solito sketch fatto in TV,
che già non fa ridere
e non funziona, a parte fa ridere, fa piangere, però fa piangere. In realtà non funziona al cinema. Alberto Sordi faceva il suo sketch alla radio, poi lo faceva sulla rivista in un certo modo, al cinema l'ha cambiato, ha avuto un'evoluzione, si è adeguato al linguaggio del cinema, ha fatto tutto un lavoro aiutato da sceneggiatori, regista e quello che vuoi, ma un'evoluzione di quel personaggio che era un po' più macchiettistico in altri contesti.
Senti, volevo farti una domanda parlando di Steno e di questi suoi grandi colleghi del tempo. Secondo te hanno più valorizzato gli attori questi registi, o sono stati invece più gli attori a valorizzare coloro che li dirigevano? Cioè chi è tra le due parti che ci ha guadagnato? Perché Totò, per esempio, non è stato mai regista.
Il fatto è che sul set di questi film chi comandava era l'attore, poi, che chiaramente
la
era
stella, insomma.
Cioè, i primi film no, ad esempio, i primi film di Alberto Sordi erano, come dire, il regista conosceva il mestiere e insegnava anche a Alberto Sordi quelli che erano le cose fondamentali del cinema e tutto il resto. Crescendo il potere contrattuale, soprattutto questo capitava per Totò e via dicendo, in tutti i film di Totò c'è sempre un certo stile di corrente, cioè situazionista. Io ti riprendo il più possibile un campo largo, campo medio, così hai libertà di movimento. Questo lo chiedeva Totò stesso. Uguale fa Alberto Sordi, che decideva lui quando valorizzare la mimica facciale, quindi fare il primo piano, e quando invece fare quella situazionista.
E questo capitava anche con grandi registi, per esempio anche con Fellini. Io ricordo forse il primo film importante di Sordi, Lo Sceicco Bianco, con Fellini. Capitava anche con dei mostri sacri come
ma
quello.
Ancora Sordi non era Sordi,
appunto,
quando ha fatto
quindi
quello.
Lì in quel caso,
in quel caso no, è anche il motivo per cui dopo Vitelloni penso non hanno più fatto nulla insieme, a parte che hanno detto Sordi antipatico, non funziona il cinema. Ma anche per quel motivo che poi tu pensa che Fellini non chiamava mai attori famosi a fare film, perché non voleva invadenze appunto nel campo registico, perché erano comunque sia degli artisti che sapevano come essere valorizzati al cinema. Forse gli unici, secondo me, che non hanno avuto quest'ottica sono stati Franco e Ciccio, che tutto sommato non si interessavano a come venivano ripresi e tutto il resto, mentre gli altri, da a parte Manfredi che era maniacale, che controllava tutto, a Tognazzi, ma fino anche a Pozzetto, volevano assistere a tutte le fasi, dal montaggio alla scelta delle musiche, a tutto quanto, cosicché a parte mettevano la faccia in cartellone, ma il film era loro, identificato con loro. Steno non ci ha mai tenuto a avere il nome più grande dell'attore, che sapeva benissimo che il suo era un mestiere, che era
quindi
questo,
credo che questo sia
essere al servizio di,
sia un fatto che ha permesso a Steno di lavorare con molti grandi, proprio perché permetteva a questi grandi attori di esprimersi liberamente.
Ma se lo chiamavano e lo cercavano,
vuol dire c'era.
Cioè, se pensate uno così, che esordisce fino agli anni 40 e viene cercato a metà anni 80 da artisti che vogliono dilanciarsi o lanciarsi di nuovo, via dicendo, che viene considerato addirittura dopo 40 anni un tale scout, significa che il mestiere ce l'ha e è ben consolidato.
Poi ti faccio un'altra domanda quando rientriamo. Adesso tu hai citato Dorelli, Johnny Dorelli, secondo me altro grande attore, anche drammatico. Per esempio ha fatto La coscienza di Zeno, ha fatto un sacco di sceneggiate importanti. Questo è Dorellic, un brano della colonna sonora che si chiama Arriva la bomba. Ecco, per uno scherzo del nostro lettore CD, in realtà questo non era, come si sarà capito, Johnny Dorelli che cantava appunto Arriva la bomba, era un altro estratto da un altro film di Steno che però aveva per protagonista ancora Bud Spencer, Piedone a Hong Kong, uno dei film forse più famosi di Bud Spencer, senza, credo, Terence Hill. Era scoppiata, sì. Un po' come tante coppie, insomma, del nostro cinema, si erano separati Pederzoli e anche Terence Hill, insomma, Massimo Girotti, non mi riveniva il nome vero di Terence Hill. Quindi questo era appunto ancora Steno, ma in realtà era un film di Bud Spencer. Poi recuperiamo anche il brano di Dorelli, tanto per fare un po' di colore, diciamo.
Sì, non vi siete persi niente.
Però cerchiamo di recuperare.
Non era una grande canzone.
Parlando di Dorelli, appunto, parlavamo di Dorelli, dicevamo Dorelli è stato attore di questi musicarelli o di queste parodie, ma è stato anche grande attore, no? Tanto per citare, dicevo, la riduzione in TV della coscienza di Zeno, è stato San Filippo Neri nel film di Luigi Magni, insomma. Poi è stato grande attore di teatro, di musical soprattutto.
Aggiungi, è uno che ha rilanciato il musical quando stava un po', diciamo così, sulla via del tramonto.
Lui è Montesano, forse, tutto sommato.
E anche Montesano. Poi vabbè, adesso si è ritirato dalle scene, tutto quello che vuoi. Ha fatto un disco di swing qualche anno fa, devo dire, tanto di cappello.
Sì, molto bello, molto carino. Sì.
Sa cantare ancora in maniera eccelsa e poi fa swing come lo fanno gli americani.
Sì.
È una cosa... Fiorello mi ricordo che l'aveva... Si era saltato per questo disco di swing di Johnny Dorelli.
Ne ha fatti due addirittura, credo, Dorelli. Swinging, e poi ha fatto la seconda parte, quindi sono due CD.
Ci sembra standard, insomma, americani, sì. da Crooner,
esatto. Allora, Steno, dicevamo, insomma, oggi è difficile fare anche il podio, perché ne ha fatti davvero decine di film, non è uno di quei cineasti che fa un film ogni 4 anni, ma al contrario faceva 4 film l'anno, quindi, insomma, in 40 anni adesso vado al
braccio.
Dove pescate,
pescate bene. A proposito di parodie, fece anche il Totò Diabolicus, a proposito,
no?
Di...
Sì.
Divertentissimo, secondo me.
Che faceva l'assassino, sì. Un po' alla Agatha Christie, se ti ricordi.
Poi fece la parodia di Dr. Jekyll e Mr. Hyde con Paolo Villaggio e Edwige Fenech.
Sì.
Poi fece...
E già solo per il fatto che c'è la Fenech, insomma, è raccomandato alla visione.
Era la Fenech tempi d'oro, se lasciamo stare.
D'oro era...
E poi fece il famoso Febbre da Cavallo, insomma, che ci stiamo girando intorno, ma è Febbre da Cavallo.
Veniamo al culto, dai,
È il culto assoluto. Cosa dite che non sia stato, che non sia stato già detto su Febbre da Cavallo?
Fammi dire una cosa, i Vanzina, tanto bistrattati dal sottoscritto, da noi, un po' da tutti, voglio dire, hanno fatto un seguito, La Mandracata, che secondo me era dignitoso, tutto sommato, era divertente.
Molto dignitoso. Molto dignitoso. Forse li ha guidati in questo lo spirito paterno, nel senso che si saranno fatti guidare, ho pensato io, anche dagli attori, nel senso che un Gigi Proietti sa sicuramente fare un film a occhi chiusi e con le mani legate molto meglio di Vanzina, per cui sicuramente gli avrà consigliato qualche inquadratura, come dire, un po' più efficace alla vecchio Steno, e loro hanno seguito.
E poi soprattutto era divertente. Consigli. Io mi sono divertito a vedere la mandracata, perché mi aspettavo la solita porcata, invece no.
No, devo dire, infatti,
molto carino.
Regge bene.
Il confronto, sì.
E certo che mancavano alcuni personaggi storici per motivi ovviamente
anagrafici,
anagrafici, diciamo, che non c'erano più. Lo vogliamo ricordare qua almeno uno.
Adolfo Celi,
il grandissimo Adolfo Celi, e Manzotin.
E Manzotin.
Chi è Manzotin? Dunque,
non riesco a dirlo, mi viene da ridere, dillo tu.
Si chiamava Ennio Antonelli e era famoso perché, a parte, ha fatto il pugile e non gli è andata in maniera così, pugile mediocre. Poi si era ritrovato a fare il capo comparsa a Cinecittà e faceva ovviamente con quella faccia lì che vuoi fare il capo centurione, insomma queste cose qua lì. Poi da lì, dato che erano tutti, diciamo così, le comparse facevano capo a lui, e lui aveva un nome, un nomignolo che poi sentirono anche gli altri, era chiamato Erbraciola. E allora, con questo nome, diciamo, una persona normale, o la tua vita ormai è finita lì, oppure
lo sfrutti, lo puoi a tuo
sfruttare
vantaggio,
certo. Se fai cinema. Per cui Erbraciola veniva chiamato continuamente per fare queste comparsate, e poi cominciarono a dargli anche le battute.
Il centurione alla vaccinara, diciamo così.
E le battute parlava in quel modo lui, lo chiamò Fellini quando fece Block Notes di un regista, ma nella parte del Braciola, cioè il capo comparsa. E poi lo richiamò per Ginger e Fred, perché erano quei film ambientati a Cinecittà, dove lui era una figura istituzionale, certo. Braciola. E poi quando lo chiamò appunto Steno per fare Manzotin, e poi dopo ebbe la seconda gloria, secondo momento di gloria, quando fece il papà di Bruno Sacchi, famoso Ragazzi della terza C.
È vero. E lo lì... sai che quello me l'ero scordato? È vero.
Ma era lì, lui, era il papà lui. Di Bruno Sacchi. Poi purtroppo fu colto da ictus durante le riprese di una serie di infinita di questi Ragazzi della terza C, e venne sostituito da un grandissimo Paolo Panelli.
Ah, ti ricordi, caspita, Paolo Panelli.
E lì, insomma, si viaggia alto anche lì.
Mamma mia, ragazzi, che personaggi che abbiamo avuto. Paolo Panelli è stato eccezionale, veramente eccezionale. Io lo ricordo sul Conte Tacchia, che era da sdraiarsi dalla risata insieme a Gassman. Mi ricordo su quelle scene in cui mangiavano fino a morire nella carrozza di Gassman, che era qualcosa di meraviglioso.
Quella morte bellissima, sotto la quercia, no? Che si imboccavano a vicenda.
Magniamose un'altra cosa, e perché no?
Si faceva questa cadenza. Panelli, veramente lo sketch famoso che faceva, lui che faceva la corsa in auto e dietro quello non superare invece era
l'aereo,
era l'aeroplano,
il DC9. sì, eccezionale. Allora torniamo a Febbre da cavallo, dai.
Dunque, Febbre da cavallo, che poi fu un grandissimo successo.
Un successo, questo te lo volevo chiedere, perché oggi è diventato un cult, come si dice. Ci sono addirittura dei club, dei forum su internet. Ma fu un successo per caso o fu un successo a tavolino?
Ma secondo me per caso, per puro caso, perché ebbe la grandissima fortuna di prendere un talento vulcanico come quello di Gigi Proietti, un montesano che stava in stato di grazia assoluto, poi per Manzotin, Adolfo Celi, Mario Carotenuto, chi più ne ha più ne metta, dei personaggi che bazzicavano nella commedia all'italiana anni 70, tutti messi insieme con un copione strepitoso, bisogna dirlo, perché andava a pescare finalmente sull'altro vizio degli italiani.
Il gioco.
Che non era sempre la cosa morbosa dello spiare, la donna che fa la doccia, la Fennec dal buco della serratura. Non era il poliziottesco delle pistole, quindi erano un po' i filoni quelli che tiravano di più. Questa volta era il vizio del gioco. Rigorosamente da perdenti, perché sia chiaro che per riconoscerti Fantozzi ci insegna che bisogna sempre puntare sul perdente.
Perché se vinci non ti diverti, questo è il punto.
Sì, ma poi quando vai al cinema dici: ah, mi ci sono riconosciuto, non io, è uguale. La canzo Villaggio diceva di Fantozzi, dice: tanta gente mi dice, ma in Fantozzi, sai, è uguale a mio cognato, è uguale a un mio amico, il mio vicino di casa, certo. Nessuno c'ha il coraggio di dire è uguale a me.
A me stesso.
Così penso che accade per la mimesi rispetto a Febbre da cavallo. Certo. Ah, vada un po' sti sfigati che ancora ci provano, disgraziato, questo si inventa le peggio balle alla moglie per andare invece a giocare e tutto il resto. E poi l'ambientata in quel mondo, diciamo così, delle comparse di Cinecittà, che da sempre
sottobosco, diciamo così,
è un sottobosco che attira tutti gli italiani. Sì, pensa a quando fanno il casting per una qualsiasi cosa, le file chilometriche di giovani e non più giovani.
No, la cosa bella poi è che in quel film veramente c'è una scena geniale dopo l'altra, non c'è un attimo di pausa, un attimo in cui ti annoi. La scena sul treno quando non hanno il biglietto, che arriva un capostazione che sembra Sandokan, tutto con i capelli lunghi e proietti che comincia a cantare Sandokan, Sandokan. Che è meravigliosa.
Sono delle cose, è tutta la struttura sketch geniali. La struttura sketch che Steno conosceva benissimo, per cui era ben oliata, erano 30 anni almeno che la faceva, per cui sapeva come i tempi giusti, quando è che lo sketch deve finire, in poche parole.
Sì. Non deve essere troppo prolungato. E allora io penso che pochi di quelli che sono all'ascolto non hanno mai visto Febbre Cavallo. Se non l'hanno visto, vi prego, alzatevi, andatela a noleggiare, andatela a comprare, perché è una vergogna che va assolutamente sanata. Questo è, speriamo di azzeccarci, stavolta con la traccia, proprio la sigla storica di Febbre da Cavallo. Io credo che l'intelligenza, in questo caso, dei figli di Steno, cioè dei Vanzina, sia stata, almeno relativamente al seguito, la mandragata, quella anche di, insomma, recuperare lo spirito un po' anarchico che c'era in questo primo film e di essere molto rispettosi dell'originale. Però la cosa che ti volevo chiedere è questa, esulando un attimo da Steno, ma Gigi Proietti, grande attore, ovviamente grande mattatore, è stato forse poco sfruttato dal cinema, tutto sommato?
Me lo domando anch'io, guarda, questa è una cosa... Lui ci ha avuto la sindrome di Gassman, cioè mi chiamano solo per cose comiche e farzesche. E sicuramente ha una vena drammatica che sa sfruttare molto bene. Ma sai, anche quando faceva il maresciallo Rocca, tutto sommato, dimostrava di avere delle corde drammatiche notevoli.
Sì, vero.
Anche se in questi sceneggiati poi è difficile farle venire fuori. E poi parlare di sceneggiati come La coscienza di Zeno con Johnny Torelli, che è come se fosse un film al cinema, come sì, qualità, cura, non è una cosa buttata là a caso.
Non è una fiction di oggi,
insomma. Ecco, non so quelle fiction di oggi dove un frassica qualsiasi che non sa né recitare né sta in piedi né apri bocca né sta zitto, butta là il primo ciak, buona la prima e via, insomma, erano cose fatte in maniera molto meticolosa e ci si impiegava molto tempo. Se pensiamo al Pinocchio di Comencini, che è un capolavoro, è uno sceneggiato televisivo.
Certo. Anche il Marco Polo di Montaldo, tutto sommato.
Marco Polo, uno sceneggiato televisivo, l'Odissea, se andiamo più indietro, di Franco Rossi. Cioè, erano veramente fatti con la mano destra, oggi sì, sono fatti
con i piedi,
i piedi monchi. È una cosa tristissima, veramente, perché se io fossi regista di queste cose, a parte licenziare le classiche company che non sanno recitare, non sanno stare davanti a nulla, insomma, manco allo specchio, penso, gli fai ripetere la scena, ma gli insegni un pochino le cose.
Però credo che oggi sia un problema di tempi, cioè buona la prima, perché devo fare 30 puntate in un mese, quindi bisogna mi sbrigo.
Quando Manfredi consigliò a Claudia Cole, che veniva dal suo periodo delle Chiappe d'Oro prima della conversione mistica, le consigliò di fare scuola di recitazione, perché il fatto che facesse la Linda il Brigadiere non significava che, cioè, il problema del recitare, insomma, anche perché si accorse la colla che, mettendosi le mutande, non guardavano più, cioè il viso doveva essere espressivo, quello fu un problema.
Senti, un'altra cosa, sempre su Steno, poi insomma è difficile citare tutti i film, abbiamo citato forse i più famosi, più noti, più belli e i più divertenti,
ma
insomma,
anche quelli che non pensate sono di Steno, eh?
Sì,
che quelli vero, uno pensa, ah, mi ricordo, ho visto, che ne so, ci diamo qualche titolo
a
un
caso,
po' così,
un po'
Piccola Posta.
Mai sentito, onestamente.
Piccola Posta, dai, cioè, sì, con Franca Valeri e Alberto Sordi.
Ah, altri due grandi mostri, certo.
È di Steno. Se citiamo Totò e Re di Roma, è di Steno. Se citiamo...
Con Sordi, diciamo, anche, nei Re di Roma c'era anche Sordi. Me lo
c'era
ricordo,
anche Sordi. Sì, 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 sì. E poi fece anche delle cose molto particolari, come, almeno uno va citato, secondo me, Le avventure di Giacomo Casanova, che è rispuntato al Festival di Venezia qualche anno fa, perché era l'unico, penso, caso di cinema censurato degli anni 50, dove si parlava in maniera molto pruriginosa di scene di nudo, scene, seni intravisti, cose così, al
per
cinema.
Un mezzo fotogramma.
Non tagliarono le scene, bloccarono proprio la pellicola. Questo fu un caso, tanto per dire, Steno non gli interessava né fare scandalo né nulla. Lui lo chiamavano per fare film e li faceva.
Li faceva, certo.
E fece questa cosa su Casanova, come la vuoi fare su Casanova, insomma.
Per forza, qualche nudità la devi far vedere, perché sennò
insomma,
diventa...
Insomma, Casanova è Casanova, no?
Insomma... Oh, questo ti volevo chiedere, ci abbiamo ancora 3-4 minuti. La comicità degli anni di Steno, degli anni di questi grandi registi del passato, è cambiata rispetto a oggi? Cioè oggi si ride per molto meno e si tende a essere molto più indulgenti col cinema all'italiana, alla commedia, oppure in fondo, tutto sommato, anche allora c'erano schifezze varie e quindi siamo, come dire, ben disposti nei confronti del passato semplicemente perché è passato?
Ma non lo so, guarda, sicuramente era più, più ingenua quella sul versante Totò, nel senso che era una satira più di costume, sì, ma giocava un po' più su figure storiche della tradizione, come il folle, come insomma queste cose vengono dalla commedia dell'arte.
Per esempio Animali pazzi, uno dei primi film di Totò.
Eh beh, ma lì c'è il giappato, il genio di Totò, lì sì, al massimo che c'era Bragaglia che gli dava proprio, come si dice, corda lenta, fai
sì,
quello che ti
sì,
pare.
Sì.
Quindi erano cose molto surreali. Poi, se non mi ricordo male, era di Achille Campanile il copione di quel film. Per cui,
tanto di cappello, eh.
Ecco, insomma, siamo sempre nell'ambito del surreale comunque. Poi c'è stata la comicità che è venuta pesantemente negli anni 60, era quella della critica di costume, per cui i personaggi di Sordi, Manfredi e compagni sono quel filone lì. Gli anni 70 diventano più di nuovo un ritorno del disimpegno, c'è stato molto forte con i film, a parte Bombolo, Cannavale, Lino Banfi, che secondo me ha una comicità di radice surreale, totalmente surreale, se pensi a Viene avanti cretino, sono sketch alla Totò, sostanzialmente. E anche lì gioca sul folle, sul disadattato, sul quasi l'alieno che si muove in un mondo pazzo, che a sua volta lui è più pazzo di loro, quindi è tutto sulla follia.
Oggi però non c'è un vero filone comico, oggi c'è la commedia un po' all'italiana, giovanilistica, alla Brizzi per dire, oppure c'è... la commedia più becera appunto alla Vanzina, ma una commedia che si possa paragonare a Guardi e Ladri, ai Soliti Ignoti, a Totò all'Inferno, non c'è.
Quella non c'è assolutamente. C'è, devo dire, parlando di questi tristi figuri che sono i figli di Steno, diciamolo, generati mitologicamente, usciti da qualche parte
la
del suo corpo.
La spuma del mare,
forse. Sì, chiamiamola spuma del mare.
Chiamiamola spuma del mare.
Steno cambiava, sì, ha fatto Totò, ma è arrivato fino a Pozzetto, a Badantuono, Paolo Villaggio, si è cimentato con tutti quanti perché metteva il suo mestiere, come dire, al servizio di questi artisti e, come dire, li valorizzava. Fossilizzarsi su Boldi, De Sica e basta e mettere come contorno sempre quello, cioè, ho capito, più la fettina con due patate lesse, sono sempre quelle per 20 anni, insomma, alla fine come fai ad apprezzare il talento, di dire, anche l'umiltà di dire, guarda, io sono bravo a fare il regista, che nella sua infinita modestia, Manzina si dice che di essere un grande regista. Vabbè, ci metti la gnocca, ci metti quello che ti pare, ma valorizza anche altri artisti, che ce ne stanno tanti, ma pesca da Zelig, pesca dai programmi da Dandini, pesca da altre parti, se proprio devi pescare necessariamente dalla TV. Ma perché sempre gli stessi? Perché metti sempre Izzo, metti sempre quelle Ercipolla, Erpatata e compagnia bella?
Secondo me è un problema di botteghino, Francesco, cioè finché hanno successo questi film continuano a farli nello stesso modo.
Ma Steno non ha fatto Febbre da Cavallo 2, 3, 4, questo è il concetto, no? Poi Steno non ha fatto, una volta che ha fatto un film con Pozzetto, non ce ne ha fatti altri 5, 6, uno appresso all'altro, perché aveva l'intelligenza di capire che quel film poi, sì, l'hai fatto una volta, ha fatto soldi in quel momento, ma poi li continuerà a fare da lì a 20 anni.
No, ma poi
anni.
Se fai tanti sequel dello stesso film si svilisce anche l'originale, tutto sommato.
La tristezza è quella poi, che svilisci il lavoro che hai fatto la prima volta.
Allora Francesco, abbiamo finito perché il tempo è finito, io però voglio veramente far ascoltare forse uno degli sketch più divertenti di Febbre da Cavallo, che è il famoso Whisky maschio con il fischio, quello di Gigi Proietti vestito da vigile urbano che deve appunto interpretare uno spot televisivo e ovviamente ne dice di tutti i colori. Sentiamo questo, in coda poi veramente arriva la bomba, il pezzo di Johnny Dorelli che avevamo cercato.
Il
di
capolavoro.
Il capolavoro di Dorellic. Il podio al volo, 10 secondi.
Beh, Febbre da Cavallo mi sembra doveroso. Totò a colori, ha fatto storia, è un americano a Roma. Cioè, se pensate ai tre titoli, chi è che non l'ha visto almeno 2, 3, 4 volte?
Sì,
dai.
È vero. Diciamo che ognuno può scegliere il primo, il secondo e il terzo fra questi tre titoli a piacimento. Grazie a Francesco Patrizzi, viva Steno. Questo è Gigi Proietti, a seguire Dorellic.
La patente, per favore.
No, la patente non ce l'ho.
Ah, è un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
No!
È un whisky fischio senza maschio.
No!
È un teschio maschio senza fischio.
No!
Un caschio moschio senza fischio.
No!
Col fischio.
No!
Col caschio.
Nemmeno.
Va bene.
Scoppiere in bomba, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Se crollano i monti e saltano i ponti, si tratta di me, aspetta il balcone che ingroppa il ciclone, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire.